La rivista.
La rivista che oggi è il Cantonetto, il piacere di avere dunque, se dico Cantonetto, al telefono Carlo Agliati, benvenuto.
Buongiorno Daniel Bilenco e anche un cordiale saluto agli ascoltatori.
Ci fa piacere ospitarla. Allora, un nuovo numero, su quali contenuti, diciamo, vogliamo dedicare maggiore attenzione?
Beh, guardi, i contributi sono, come d'abitudine, sì, numerosi. I temi che affrontiamo in questo fascicolo sono quelli che ci sono abituali, c'è la memoria, il ricordo, abbiamo la storia, la letteratura, in questo caso poesia, trattiamo anche questioni di lingua.
Tra l'altro, a proposito di storia e di memoria, allora guardi, l'aiuto perché mi interessa. Noi qua alla Rete 2 abbiamo voluto ricordare la figura del docente di storia Fabrizio Mena, ricercatore scomparso prematuramente nei mesi scorsi, e anche voi avete voluto farlo.
Sì, abbiamo voluto farlo perché Fabrizio Mena è stato un compagno di strada veramente di tanti studiosi di storia del nostro territorio e tra gli altri anche di Marino Viganò, che ha tracciato proprio per noi nel Cantonetto un suo ricordo. Mm-hmm. Del resto Fabrizio Mena è stato presente anche nella nostra rivista con alcune sue puntuali collaborazioni in passato, e in particolare collaborazioni dedicate ad episodi di storia della scuola nell'Ottocento, che è una tematica, quella dell'istruzione pubblica, a cui Mena è giunto attraverso lo studio di una figura emblematica come quella di Stefano Francini.
Certo.
Sappiamo è considerato il padre della pubblica educazione modernamente intesa. E di Francini Mena ha pubblicato il monumentale epistolario insieme ad altri studiosi e poi ha curato anche un ponderoso volume, sono quasi 800 pagine, con la raccolta completa degli scritti giornalistici di questo nostro grande educatore, che è stato anche uno studioso di statistica, naturalmente anche un politico. Devo dire che il tema della pubblicistica, dunque la storia dei primi giornali ticinesi, la storia delle tipografie e dell'editoria, è proprio stato un campo in cui Fabrizio Mena, alle nostre latitudini, ha scorazzato davvero più di qualsiasi altro storico, no? Dalla tipografia luganese Agnelli, qui siamo alla metà del Settecento, tipografia di stampo illuminista, su fino alle grandi stamperie risorgimentali della prima metà dell'Ottocento. Ricordiamoci, facciamo solo un esempio, la tipografia elvetica di Capolago. È stato proprio uno studioso che ha scandagliato davvero tanti capitoli della storia della modernizzazione del paese, e questo sulla scia di suoi maestri di studi storici. Mi piace ricordare soprattutto Raffaello Ceschi, che suo mentore, ma anche di studiosi di un'epoca precedente. Si può citare Virgilio Gilardoni, che lo sappiamo, è lo studioso che ha fondato la rivista Archivio Storico Ticinese, di cui peraltro Fabrizio Mena è stato tra i redattori dopo la scomparsa di Gilardoni.
Carlo Agliati, allora, guardi, sfogliando il Cantonetto, sì, e a proposito di Ottocento, mi dice due parole, così per dare un'idea alle lettrici e ai lettori o invogliare a sfogliarlo, c'è anche un articolo sulla storia delle prime banconote cartacee ticinesi dell'Ottocento.
Sì, è così, è un articolo che dobbiamo, un contributo che dobbiamo a Pietro Nosetti, noi lo conosciamo come economista, come storico dell'economia, che proprio ci illustra l'epoca della prima messa in circolazione delle banconote cartacee, no? Che iniziano ad affiancare come mezzo di pagamento le monete metalliche. Noi le banconote come le conosciamo oggi, cioè diffuse su tutto il territorio della Confederazione, in realtà entrano in uso molto tardivamente, nel 1907, siamo all'epoca della creazione della Banca Nazionale Svizzera, che nasce in quegli anni, all'inizio del Novecento. Prima di allora, però circolavano banconote, ma erano banconote cantonali che venivano messe in circolazione per iniziativa proprio di singole banche commerciali e private. E le prime nel Ticino risalgono al 1861, sono opera di un artista, un bravo artista luganese che dirigeva le scuole cittadine appunto di Lugano, si chiamava Felice Ferri, era un esperto incisore d'arte, proprio per questo motivo una banca privata gli dà l'incarico di disegnare le prime banconote, che tra l'altro riproduciamo nel cantonetto, chi vorrà sfogliare la rivista troverà alcuni esempi di queste primissime banconote. Naturalmente la situazione è destinata poi a cambiare all'inizio del Novecento, l'abbiamo detto, con la creazione della BNS, che assume proprio il monopolio federale per l'emissione delle banconote.
BNS, che adesso sta facendo parlare parecchio, è questione non tanto legata alle banconote ma ai tassi ipotecari. Qui la storia, insomma, ci aiuta anche di capire bene il presente. Carlo Agliati, magari se, in un minuto, mi piacerebbe anche magari affrontare un terzo aspetto che toccate nel cantonetto di appena uscito, la pubblicazione nel 1965 di una raccolta poetica del locarnese Angelo Casè, che insomma ha una storia editoriale interessante.
Sì, sì, qui l'autore del contributo è Fabio Soldini, che è un italianista, un studioso, certo, di cose letterarie, e ricostruisce proprio la storia editoriale di questa pubblicazione poetica attraverso un carteggio che lui ha scovato a Milano e in parte anche a Lugano, e ne esce la storia di questa pubblicazione, che ha un titolo un po' particolare, un titolo alquanto peregrino, si scriveva all'epoca, I compagni del Cribbio. L'autore, questo giovane locarnese, aveva appena 26 anni, Angelo Casè, era un maestro di scuola elementare che aveva la passione della scrittura, e viene scovato da un, possiamo dire, da un cacciatore di teste delle edizioni Mondadori di Milano, che è Vittorio Sereni, il grande poeta, no? Critico letterario, che è una delle voci più significative della letteratura italiana del Novecento. A quell'epoca ricopriva l'incarico di direttore editoriale della Mondadori, e appunto nel 65 ospiterà in una prestigiosa collana mondadoriana, la collana del Tornasole, questo libro di poesie di Casè, che affianca poeti significativi italiani, no? I più grandi, come per fare un solo nome Andrea Zanzotto, il nostro Angelo Casè, vicino a questi grandi poeti della letteratura italiana. E chiudendo, se mi permettete, riguardo a Sereni, vorrei segnalare che in questo articolo vengono riprodotte delle belle immagini inedite del poeta, che è ritratto nel suo contesto familiare e anche sul lavoro, e sono dei fotogrammi che noi abbiamo tratto da materiali d'epoca televisivi che sono conservati nei vostri archivi della TSI, della televisione della Svizzera italiana, che credo si vedano per la prima volta.
Che bello, molto interessante. Carlo Agliati, la ringraziamo, abbiamo così a volo d'uccello raccontato tre spunti, ce ne sono molti altri in questo numero di giugno del Cantonetto. Le auguro una buona giornata, a una prossima.
Grazie a voi, a una prossima occasione.
Grazie.